Buongiorno a tutti. Nel capitolo 3 di Primo Pietro al versetto 18. E questa mattina leggeremo dal versetto 18 al versetto 22, il testo che vogliamo vedere, insieme, e leggiamo così. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare e agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione delle sporcizie del corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottomessi. Abbiamo visto nel capitolo 2 la descrizione di Pietro che parla delle sofferenze di Cristo, che dice proprio che ci ha lasciato un esempio, anche per noi. Leggo Primo Pietro capitolo 2 verso 21: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciatevi un esempio perché seguiate le sue orme. Nel testo che abbiamo appena letto viene puntualizzato ancora una volta: Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, con un scopo unico, con un scopo ben preciso, che è per condurci a Dio. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento ci stava la tribù di Levi, che faceva un servizio particolare per il Signore, e le persone, le famiglie, per avere coperto il loro peccato, che cosa dovevano fare? Dovevano presentarsi al Tempio a portare un agnello senza macchia, affinché sia sacrificato, affinché questo sangue che veniva versato sull'altare copriva questi peccati di questa famiglia. E ogni famiglia doveva andare almeno una volta, perché non è che facevi una volta nella vita e finita tutto. Almeno una volta durante l'anno dovevi salire a fare questo. E i sacerdoti facevano il loro intervento e i peccati di quella famiglia erano coperti. E noi sappiamo che la parola ci lo ricorda, che Gesù è l'agnello di Dio. Gesù è l'agnello di Dio senza macchia. Noi sappiamo che Messia ha promesso al popolo Israele è venuto proprio per fare questo, per fare, come abbiamo letto questa mattina, Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, con un scopo unico, per condurci a Dio. È bastato un sacrificio solo, affinché tutti coloro che credevano in questo potevano essere salvati. Non più altri sacrifici, non più di un sacrificio, ma Dio stesso ha sacrificato il suo figlio per noi, ha sacrificato se stesso per noi. E così è successo, come abbiamo sentito, in Antico Testamento sono diversi profeti che parlavano di Messia, che doveva venire per la salvezza del suo popolo. Il scopo era quello, per il suo popolo. Quindi noi sappiamo questo. E così è successo, Messia è venuto per portare la salvezza per il suo popolo, soltanto ti ha trovato davanti, si è trovato davanti a un muro. Sappiamo, sì. Hanno proprio contestato. Questo popolo era così impegnato nel far rispettare le leggi, possiamo dire, dell'Antico Testamento, che non realizzò l'arrivo di Messia. Anzi, i dottori della legge che avevano dovuto comprendere questo andò contro Gesù. Se ci fermiamo solo su questo quadro, ci rendiamo conto come Messia, che era promesso per il suo popolo, non trova un popolo che vuole, che accetta la sua venuta. Trova un contrasto. Trova un popolo caratterizzato da una cecità spirituale indescrivibile. Cosa avrebbe pensato Gesù vedendo tutto questo? Sappiamo che il Signore non si scoraggia. Questo ce lo ricorda Giovanni, Evangelista Giovanni, nel primo capitolo, verso 11 e 12, quando dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Il scopo era quello, per il suo popolo. Le profezie parlavano di questo. È venuto presso di ciò che è suo, un'altra traduzione dice, e quelli che sono suoi, dice la traduzione, non hanno ricevuto. Quindi un rifiuto proprio. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, leggiamo in seguito, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Una grande opera. Gesù ha compiuto una grande opera, anche se era venuto per il suo popolo. Questo popolo l'aveva rifiutato, ma lui ha compiuto una grande opera, che lo chiamiamo questa mattina, e lo leggiamo nella parola di Dio, che si chiama la grazia sua, una salvezza che viene per grazia destinata, che prima era destinata per il suo popolo, è diventata un dono per tutti quelli che credono. È diventata un dono per tutti quelli che credono nel suo nome. E da questo inizio possiamo dire che le sofferenze del Signore sono cominciate. Da questa venuta, da questa non accettare del suo popolo. E poi sappiamo che queste sofferenze sono state culminate con il sacrificio sulla croce. E anche qui non è stato un caso, non è stato che è successo qualcosa per caso, ma era il piano di Dio per la salvezza di molte persone, per la salvezza di tante persone, anche se all'inizio non erano così tanti. E quest'oggi possiamo dire che il Vangelo sta arrivando veramente fino all'estremità della terra, anche in modi e sistemi tecnologici ci aiutano molto di più, ma sta arrivando veramente la fine. Quando questo Vangelo arriverà fino all'estremità della terra, Gesù tornerà, e questa è una sua promessa. Tutto questo aveva un scopo ben preciso, abbiamo letto prima. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Non c'era un altro modo per riconciliare l'uomo con Dio, se non il Signore Gesù, se non il sacrificio suo. E noi questa mattina non possiamo fare almeno di ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto, di essere grati al Signore perché, portando al compimento il piano di Dio, ha aperto questa porta del cielo per tutti noi. Per noi che non facevamo parte del suo popolo, per tutti coloro che erano considerati gentili, erano considerati popoli stranieri. Gesù lo ha fatto per l'amore, per dimostrare amore, per condurci a Dio e dare questa possibilità per essere riconciliati con Dio. Cristiani sono invitati a seguire le orme di Cristo. Abbiamo letto all'inizio del capitolo, e anche nei capitoli che abbiamo visto prima, del capitolo 3, Pietro, sappiamo che si rivolge verso, questi, verso le persone che erano perseguitate per la loro fede. E in quel tempo non è che vedevano tanti risultati, perché tanti di loro venivano uccisi, tanti di loro venivano maltrattati, tanti di loro messi in prigione. E non si vedeva che succedeva, che cresceva più di tanto questo numero. E Pietro rivolge a queste persone che sono perseguitati il suo consiglio, e li esorta a resistere con pazienza di fronte alle autorità, di fronte al padrone che è difficile, di fronte a un marito che non è credente. La conclusione era, e lo leggiamo, meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Poi leggiamo anche un versetto che sta in Filippesi, capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 7. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù. Essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente all'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo. Ubbidire a quello che sono i comandamenti, i precetti di Dio. E sappiamo che la descrizione di quello che Gesù ha sofferto lo troviamo in più posti nella parola di Dio. Ma solo Lui, Cristo, ha sofferto una volta per i peccati. Lui che era il giusto per gli ingiusti, avendo questo scopo di condurci a Dio. Ecco perché i cristiani sono non devono trovare strano questa chiamata, possiamo dire, questo pensiero che Pietro ci ha lasciato qui in questa epistola, quando dice che anche noi siamo chiamati a soffrire facendo bene, poiché anche Cristo, che è stato il nostro modello perfetto, Cristo ha sofferto. Quindi non ci possiamo aspettare che il mondo ci accoglie a braccia aperte. Sappiamo che le sofferenze di Cristo sono quelle del giusto a favore degli ingiusti. Per i nostri peccati Lui ha dato la sua vita, ha sacrificato se stesso. E in Cristo Gesù abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Non può essere un fine più grande di questo. Ci ha permesso, ci ha aperto questa porta, di poter accostarci a Dio, attraverso la fede, mediante la fede. Quindi le sofferenze dei cristiani non possono essere come quelli dei giusti perfetti, ne possono avere valore espiatorio a favore dei loro simili, ma possono in qualche modo rassomigliare a quello che è stato quello di Cristo, quando sono sopportati per la buona causa di Dio. Paolo scrive in Colossesi capitolo 1, verso 24, ora sono lieto di soffrire per voi. Sono lieto di soffrire per voi. E quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Lui sapeva per quale motivo era imprigionato, per Cristo. Stava in prigione, stava soffrendo per Cristo. E dice questo. Chi ha trovato, chi era lieto di soffrire per la Chiesa, chi ha trovato nei patimenti di Cristo il proprio perdono, la pace, la vita, chi è stato ricondotto a Dio dal sacrificio che il Signore ha compiuto sulla croce, può soffrire anche lui per il Salvatore, perché sa che prezzo alto è stato pagato dal Signore per questo. Il primo versetto continua, dice, fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. La morte di Cristo ha posto fine alla sua esistenza terrena, è stato fatto morire quanto alla carne, cioè quanto al corpo, alla vita terrena. Ma la sua morte è stata seguita da qualcosa di meraviglioso, di qualcosa di molto più grande. È stata seguita dalla risurrezione e da un modo d'esistenza superiore in cui ha continuato e continua ancora oggi, nella gloria di Dio. E ancora oggi sta portando avanti quest'opera di condurre gli uomini a Dio, perché è stato più che vincitore, ha vinto la morte con la vita. Sappiamo che sempre Giovanni ce lo ricorda che Gesù ha dichiarato di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E nessuno arriva al Padre se non attraverso di me. Quindi nessuno avrebbe potuto bloccare questa opera sua. Egli si è stato vivificato quanto lo Spirito, richiamato alla potenza di Dio, alla pienezza gloriosa di una vita superiore a quella terrena, nella presenza di Dio, nella gloria di Dio. E nel Luca capitolo 23, versetto 46, leggiamo che quando Cristo morì, rimise il suo spirito nelle mani del Padre, ma con la risurrezione il suo spirito fu riunito al suo corpo e è diventato qualcosa di molto superiore di prima. Sappiamo che si presentava davanti ai discepoli, non doveva aprire la porta, non aveva bisogno di aprire la porta, quindi una gloria particolare. Così le sofferenze dei cristiani possono colpire il corpo, questa vita terrena, ma portano gioia alla vita dello spirito, accrescono la nostra fede, la nostra speranza, l'ubbidienza, ci aiutano a maturare, a crescere. Versetto 19. In esso, nello spirito, andò anche a predicare ai spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si preparava l'arca. Si è recato nello spirito, cioè nel modo di esistenza da cui assunto con la risurrezione. Quello che non avrebbe potuto fare mentre era in carne, prima di soffrire, prima di risuscitare. In base a questo versetto sembra che Cristo abbia predicato per mezzo dello Spirito attraverso Noè agli ingiusti di quell'epoca, i cui spiriti attualmente sono imprigionati. Leggiamo 1 Pietro capitolo 1 verso 10 e 11. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. In ogni caso, noi sappiamo che il verbo che viene usato qui per predicare ha il significato di proclamare e non di evangelizzare. L'idea di una possibilità di salvezza dopo la morte non ha alcun fondamento spirituale. Poi leggiamo nelle quali poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Apostolo Pietro aggiunge questo particolare relativi a queste poche persone scampate dal diluvio, perché ci vede un'analogia tanto con il piccolo numero dei salvati che erano anche nel suo tempo, di fronte a tante persone che non estranee al Vangelo, che non volevano accettare, erano molto pochi quelli che conoscevano questa salvezza di Cristo e quelli che accettavano la salvezza che Cristo poteva portare. La stessa situazione si verifica anche oggi nei nostri tempi. L'interesse di conoscere questa salvezza di Cristo, la salvezza che Cristo portò, è molto lontano di fronte a tanti interessi di questo mondo. E Satana sa darci da fare per non aver tempo per considerare le cose essenziali di Dio. Satana ci tiene occupati con tante cose, tiene occupato l'uomo con tante cose, per non rivolgere il pensiero verso Dio. E questo è molto grave. Nel primo caso di cui parla il versetto, il senso che gli otto, rifugiandosi nell'arca, furono salvati, sarebbe, sebbene fossero circondati dell'acqua da ogni parte, dell'acqua che veniva dal cielo e quella che saliva dalla terra, loro furono salvati. È stato il suo modo di essere salvati è stato proprio l'arca, accettare di salire in quest'arca. Arca. E noi sappiamo che Gesù è quel salvatore che può salvare. Noi sappiamo che Gesù è quell'arca che non solo ci protegge, ma ci dona la salvezza eterna. Questa acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione della sporcizia del corpo, ma la richiesta di una buona conoscenza. Esso ora salva anche voi mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Anche qui il battesimo salva anche voi. Quando l'Apostolo dice questo, appena scritto, sembra che sente questo bisogno di spiegare che non era che attraverso il battesimo le persone sono salvate, ma attraverso, mediante, dice, la risurrezione di Gesù Cristo. Il battesimo sappiamo che è una pubblica testimonianza della fede in Cristo Gesù. Il battesimo è successivo a un atto di fede, la quale è l'espressione. È molto chiaro che soltanto per fede siamo salvati, non attraverso il battesimo. Il battesimo è il segno visibile della nostra immersione spirituale in Cristo e della rigenerazione operata in noi dallo Spirito Santo. Pietro scrive che il battesimo è il pegno di perdono e di salvezza mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che garantisce compiuta la giustificazione del peccatore unito per fede al Signore. Quindi siamo davanti a una testimonianza che non è che attraverso il battesimo qualcuno riceve la salvezza, ma attraverso la fede. Il battesimo è qualcosa che va in seguito a questo. Poi versetto 22, che acceso al cielo sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Alla morte di Cristo è seguita la risurrezione, come abbiamo detto prima, con la quale Dio ha sigillato quest'opera. Quest'opera della salvezza nessuno non può disfarla, nessuno non può annullarla. Dio stesso ha sigillato quest'opera compiuta da Cristo sulla terra. Così quest'opera è arrivata anche a tanti che noi non li conosceremo che solo nel cielo, e ancora dovrà arrivare fino all'estremità della terra. La risurrezione è seguita infine dalla glorificazione di Cristo alla destra di Dio. Sappiamo che c'è questa posizione elevata, che è il più alto grado di potenza, poiché rappresenta la partecipazione all'autorità regale di Dio. Gesù stesso, prima di salire al cielo, disse ai suoi: ogni potestà mi è stata data dove? In cielo e sulla terra. Quindi non parliamo che dividiamo i compiti. Gesù ha ricevuto dal Padre ogni potestà, è stata data in cielo e sulla terra. Quindi nelle sue mani sta tutto. Pietro descrive la sovranità, sovrana potestà di Cristo nel cielo, dicendo che le varie categorie di creature celesti, angeli, principati, potenze li sono sottoposti. È chiaro che nel cielo non ci sono altre categorie che possono dire no, noi non vogliamo fare questo. I servi di Dio, abbiamo visto in Apocalisse, quando Dio dice, quando Gesù dice dà un ordine, loro lo fanno. Paolo dice, ad esempio, in Efesini capitolo 1, verso 20, questa potente efficacia della sua forza che gli ha mostrato in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Quindi Gesù ha l'autorità su tutto e lui ha il controllo su tutto, non ha bisogno che qualcuno gli dice qualcosa o qualcuno gli deve ricordare qualcosa. Versetto Colossesi capitolo 2 verso 10: e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza. Avete tutto pienamente in lui. Ecco perché la nostra fede, dobbiamo pregare il Signore che la nostra fede possa essere grande, che possa crescere ogni giorno, perché nel Signore la parola dice molto chiaro che non ci dovrebbe mancare niente. Voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e ogni potenza. Ma in tutte queste cose, Romani capitolo 8 verso 37, noi siamo più che vincitori, dice sempre Paolo, in virtù di colui che ci ha chiamati, non per i nostri meriti, in virtù di colui che ci ha chiamati, una chiamata particolare, una chiamata preziosa, se abbiamo accettata questa chiamata, se abbiamo fatta nostra questa chiamata. La parola è molto chiara anche qui, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha chiamati. Infatti versetto 38, capitolo 8 dei Romani: sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezze né profondità, né alcun altra creatura potranno separarci da che cosa? Dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dio ha fatto tutto. Il Signore ha compiuto l'opera sua. Aspetta a noi a essere ubbidienti ai suoi principi, alle sue leggi, ai suoi precetti e seguire il Signore, camminare sulle orme del Signore, non su una strada parallela a quello che dice la parola di Dio. Che il Signore possa aiutarci a renderci conto di quanto è importante comprendere questo. Per mezzo delle sofferenze e della sua morte, Cristo è diventato il Salvatore del mondo e ha potuto compiere quest'opera grande, facendo la volontà di Dio, quest'opera meravigliosa. E le sofferenze del cristiano hanno anche questi la loro utilità. Cristo opera anche attraverso di questo. Opera per il perfezionamento dei santi, opera nei nostri cuori, opera intorno a noi, a quelli che ci vedono. Vedono come rispondiamo a delle prove, vedono la nostra vita, anche se non ce lo dicono. Così che il Signore possa aiutarci a comprendere quanto è importante capire la sua volontà nelle nostre vite e camminare con Lui ogni giorno, sapendo in chi abbiamo creduto. avendo la certezza che il Signore è con noi e non ci abbandona, non ci lascia. Così vogliamo ringraziare il Signore. Signore, vogliamo onorarti, adorarti, innalzarti per la tua fedeltà, per la tua misericordia, per le tue promesse. Signore, tu, Signore, sei venuto su questa terra, hai portato su di te i nostri peccati, il peccato del mondo, Signore, e così ci hai aperto questa porta che, a cui non avevamo accesso. E quest'oggi possiamo ringraziarti, lodarti, perché hai compiuto quest'opera grande, Signore, della salvezza, e quest'oggi possiamo glorificarti perché ci hai onorati di far parte, come abbiamo letto, della tua parola, Signore, della tua famiglia. Tutti coloro che hanno creduto sono diventati figli di Dio, non per i nostri meriti, ma per i tuoi. Ringraziamo per come tu hai operato, per come tu operi. Signore, vogliamo mettere nelle tue mani le nostre vite. Signore, vogliamo pregarti che tu puoi guidare le nostre vite. E, Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen.